Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9, 3 minuti e 5 secondi, allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo così, con qualche istante di silenzio e un quiz. Che cosa ho pensato? Avete letto nella mia mente, in questi pochi secondi di silenzio, è un blando, stupido, scemo esperimento di telepatia che abbiamo provato a fare questa mattina, ma così, per ridere, per scherzare, perché parliamo di mente, parliamo di cervello, parliamo anche della possibilità concreta, tecnica, di trasmettere in chiave pseudotelepatica alcuni contenuti cerebrali. Perché dico tutto questo? Perché oggi, aprendo il venerdì di Repubblica, sono finito in un'intervista a uno dei più importanti divulgatori scientifici del mondo, Michio Kaku, così si chiama, che è stato anche uno scienziato importante, che ha appena pubblicato un libro dedicato proprio alle scoperte tecnologiche e scientifiche legate alla ricerca neurologica, Il futuro della mente, che uscirà in questi giorni per Editore Codice. Ecco, Michio Kaku viene intervistato da Giuliano Aluffi sul venerdì di Repubblica. È la sua ricerca, le sue conoscenze, la capacità di divulgare quelle che saranno le prossime scoperte scientifiche relative al cervello, arrivano anche così ad affrontare questioni apparentemente fantascientifiche come quello della telepatia. Il fisico pop star che ti guarda del cervello, questo insomma il titolo leggermente inquietante, anche perché accompagnato da una fotografia di Michio Kaku che sta lì con i suoi capelli bianchi un po' lunghi sulle spalle, una spadona tipo Star Trek che ci guarda così con un vestito così da broker di Wall Street dentro una stanza piena di specchi. Sembra quasi una scena tratta da quella meravigliosa serie televisiva inglese che si chiama Black Mirror, che affronta proprio alcuni temi distopici della ricerca scientifica. Ma vediamo cosa scrive Giuliano Aluffi in questa intervista a Michio Kaku oggi sul venerdì di Repubblica. Leggeremo il pensiero, registreremo i nostri sogni per rivenderli o per mostrarli agli amici, ci connetteremo a internet col pensiero, potremmo conversare a piacimento con versioni digitali dei defunti, e questo è proprio un episodio di Black Mirror, e forse vivremo per sempre anche se disancorati dal nostro corpo. O perlomeno ci sono buone probabilità che tutto questo accadrà, perché in università e centri di ricerca già si stanno studiando questi ambiti. Esistono in molti casi dei prototipi, la loro realizzazione, non violando alcuna legge della fisica, sarà più questione di ingegneria che di fantascienza, dice per l'appunto Michio Kaku, fisico teorico alla City University di New York, cofondatore della teoria di campo delle stringhe, ma soprattutto divulgatore scientifico tra i più noti nel mondo. Si parla per l'appunto di questo libro, Il futuro della mente, che insomma in questi giorni uscirà in Italia per l'Editore Codice. Ma tra i vari aspetti che vengono raccontati in questa intervista c'è soprattutto quali sono le novità più sorprendenti che vanno per l'appunto in questa direzione. E così Michio Kaku risponde a Giuliano Aluffi sul venerdì di Repubblica. Prendiamo la telepatia e la telecinesi, ossia leggere il pensiero degli altri e muovere gli oggetti con la mente. Fino a qualche anno fa solo la fantascienza diceva che queste cose erano possibili. Ovviamente lo diceva possibili dall'immaginazione. Oggi lo dice la fisica. Usando la fisica possiamo infatti leggere le immagini che si formano nel cervello quando vediamo qualcosa. Lo fa Jack Gallant, neuroscienziato dell'Università della California. Grazie alla risonanza magnetica, ad algoritmi che abbinano una biblioteca di immagini agli schemi di attività del cervello corrispondenti, Gallant può estrarre dalla nostra corteccia visiva un'immagine rozza e sfocata di quello che vediamo. D'altronde sembrano proprio i primi esperimenti di quando è nata la televisione, quando proprio i primi apparecchi, siamo alla fine degli anni 30 negli Stati Uniti, in Inghilterra, le prime immagini che venivano sperimentate erano proprio immagini sfocate. Fra l'altro viene in mente che proprio queste immagini sfocate, che erano i primi esperimenti, erano già stati visti in maniera molto evoluta, prefigurando la televisione moderna, da James Joyce nel Finnegan's Wake, dove a un certo punto Joyce inventa e prefigura la televisione, ma questo poi è un altro discorso. Un vicino di laboratorio di Gallant, Brian Pasley, continua a raccontare Michio Kaku oggi sul venerdì di Repubblica, con un sistema analogo, ma basato su un elettrocorticogramma, cioè un elettrocefalogramma molto più preciso, riesce a leggere le parole del nostro monologo interiore. Certo, al momento c'è un grosso limite a tutto ciò. Per posizionare gli elettrodi bisogna rimuovere una porzione di cranio e quindi si è sperimentato solo su volontari durante operazioni chirurgiche a cervello aperto fatte per curare l'epilessia. Ma in futuro potremmo farlo in maniera più soft. E qui il soft è messo giustamente tra virgolette, segnalando un'inquietudine di base. Soft poi cosa vuol dire? Mettiamoci d'accordo. E potremmo scambiarci i ricordi e i sogni digitalizzati proprio come facciamo oggi con i filmati su internet. Ma come si fa a registrare un ricordo? E questa è ancora la domanda che fa Giuliano Aluffi. È bella questa intervista perché Aluffi fa domande molto brevi che segnalano di fatto lo stupore. Cioè sono domande che poi si riducono a ma perché? Ma come? Ma davvero? C'è proprio l'elemento dello stupore dinanzi a queste prospettive che sembrerebbero fantascientifiche, che al momento lo sono ancora, ma che potrebbero, come dire, che secondo Michio Kaku hanno degli elementi solidi per potersi sviluppare proprio in quella direzione lì. Ma come si fa quindi a registrare un ricordo? Chiede con stupore Giuliana Luffi sul venerdì di Repubblica. E Michio Kaku risponde: Theodor Berger, della University of Southern California, è riuscito a farlo. Ha insegnato ad un topolino a spingere due levetti in sequenza per ottenere acqua. Questo apprendimento corrisponde ad un preciso insieme di segnali elettrici nel cervello del topo. Sempre molto interessante studiare questi esperimenti perché sono davvero dei simulacri, delle realizzazioni di intelligenza. Ecco, registrare un ricordo, pensare a un topolino e a delle levette da lì, capire come funziona. Ripetiamolo. Ha insegnato ad un topolino a spingere due levette in sequenza per ottenere acqua. Questo apprendimento corrisponde ad un preciso insieme di segnali elettrici nel cervello del topo. Lo scienziato ha isolato proprio questi segnali tra i milioni di impulsi rilevati nel topo. Poi ha rimosso il ricordo dal topo tramite un farmaco. Infine ha passato al topo una sequenza di impulsi elettrici identica a quella registrata prima e ha visto che il topo ricordava quali levette per premere per ottenere l'acqua. Quindi esattamente un passaggio, quasi un... È come una volta gli antichi esperimenti tra vasi comunicanti in cui si passava un fluido da un vaso all'altro. In questo caso si passano i ricordi sintetizzati attraverso la chimica, attraverso impulsi elettrici. Questo è un aspetto interessante. Vedete, questo è un esempio di un esperimento concreto che viene fatto, che però potrebbe portarci chissà come, chissà quando, ma eccetera, è la base solida per riuscire ad arrivare a concepire, per esempio, la possibilità di registrare un ricordo. Insomma, Philip Dick, stiamo tutti arrivando. Ecco, insomma, appena si manifesta un po' di entusiasmo verso le scoperte scientifiche, tac, arriva la musica invece distopica, della tristezza, della paura del futuro. Questo è Brad Mehldau con suo Resignation, un brano del 2005 che accompagna in questa maniera così scoppiettante questa mattina la lettura delle pagine della cultura di pagina 3. Ma noi, insomma, continuiamo la nostra lettura con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello sulle pagine culturali dei quotidiani senza farci influenzare dal ritmo di Brad Mehldau. Innanzitutto però, prima della panoramica della nostra sventolata, abbiamo parlato appunto di scienza, scoperte scientifiche, capacità di estrapolare i ricordi per il momento attraverso i topolini, ma insomma anche questi temi sono stati affrontati da Radio 3 Scienze, lo ricordo, Radio 3 Scienze tutti i giorni su Radio 3, dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12. La puntata di oggi con Rossella Panarese al microfono parlerà proprio di animali. L'essere umano è un animale che ama raccontare. Perché la narrazione è un bisogno universale dell'uomo e le storie sono il riflesso di una funzione biologica che ha guidato la nostra evoluzione. Quindi la capacità dell'uomo di utilizzare il racconto e la storia come forse disponibilità a mettere in ordine la complessità della realtà. Ma insomma, sono alcune cose che verranno raccontate questa mattina. A raccontarlo sarà Jonathan Gochel, docente di letteratura inglese al Washington and Jefferson College, intervistato dal giornalista scientifico Matteo De Giuli. Insomma, questi alcuni degli elementi della puntata di oggi, tutta di Radio 3 Scienza alle 11.30 con Rossella Panarese. Ma noi proseguiamo la nostra rassegna stampa con la nostra sventolata. Allora, vi segnalo su Repubblica di oggi, a pagina 40, un intervento di Gustavo Zagrebelsky dedicato al concetto e al valore di dignità, il valore della dignità, quella fragile barriera contro le barbarie. È un intervento che verrà letto da Gustavo Zagrebelsky, intitolato Dignità, domenica mattina a Modena alle 16.30 per il Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, festival che viene inaugurato proprio oggi e che si chiuderà domenica. A proposito di festival, vi do un'altra informazione che lega il mondo di Radio 3 col mondo esterno, con quello che capita, perché anche Radio 3 e nella fattispecie Fahrenheit seguirà il Festival della Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Lo farà nei giorni di 12, 13 e 14 settembre, sempre dalle 15 alle 18, in diretta dal cortile del Palazzo dei Musei di Modena, in Largo Sant'Agostino con Felice Cimatti. Quindi se vi trovate in zona, potete andare proprio a trovare il luogo, lo studio di Fahrenheit, dove Felice Cimatti trasmetterà la sua diretta al Festival di Modena. Fra l'altro ci saranno molti ospiti, ci sarà Ugo Cornia, ci sarà Remo Modei, Alessandro Baricco, Umberto Curi. Fra l'altro di Umberto Curi si legge proprio uno stralcio del suo intervento oggi sul Manifesto. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa, perché a proposito di filosofia vi segnalo su Avvenire di oggi un'intervista molto bella di Daniele Zappalà a uno dei filosofi più importanti contemporanei, Jean-Luc Marion, un filosofo francese che però ha preso il posto di Paul Ricoeur alla cattedra di filosofia dell'Università di Chicago. Ecco, è uscito in Francia ma anche in Italia un nuovo libro di Jean-Luc Marion dedicato alla figura di Sant'Agostino in luogo di sé. L'ha pubblicato l'editore italiano Iacabuc e insomma è un'intervista importante perché per l'appunto Marion è uno dei filosofi contemporanei davvero più importanti, più significativi. Con Sant'Agostino ci allontaniamo dunque da ogni egocentrismo, chiede Daniele Zappalà, apparentemente rovesciando la prospettiva che si ha di Sant'Agostino. Se uno immagina le Confessioni, questo libro meraviglioso, che sono un monumento al concetto anche di io, cioè il racconto della propria autobiografia come centro dentro il quale capita, avviene la storia universale. Marion risponde: è una delle grandi lezioni che Sant'Agostino può darci oggi. Su Dio ci rivela che non c'è conoscenza di Dio anteriore alla decisione di amare Dio. E qui porta Sant'Agostino forse nella direzione di Pascal. Ma insomma, questo è soltanto un aspetto di questa bella intervista di Daniele Zappalà che possiamo leggere oggi su Avvenire. È un'intervista a Jean-Luc Marion. Invece sul Fatto Quotidiano, a pagina 18, troviamo un'anticipazione di un libro di Elisabetta Ambrosi uscito per l'editore Chiare Lettere, intitolato Guerriere, la resistenza delle nuove mamme italiane, un racconto generazionale delle giovani madri alle prese con contratti a termine, liste d'attesa per l'asilo nido e una parità in casa ancora lontana da venire nel silenzio generale della politica e dei talk show. L'inizio di questa anticipazione: ho 39 anni, sono una giornalista, un figlio di 4 e sono una guerriera. Ogni giorno, eppure di notte, provo a tenere insieme un lavoro da inventare e difendere, un bambino da lavare, nutrire, vestire, educare, amare, la mia libertà e le mie passioni. Il tutto mentre la crisi morde, il welfare si sgretola. Per anni ho pensato di essere scarsamente capace di lottare per il lavoro che desideravo senza dover rinunciare al resto. E ancor di più, dopo l'arrivo di un figlio che ti cambia la vita, mi sono sentita a lungo in conflitto tra l'occupazione vigile e permanente sul fronte lavorativo. Questo è solo l'inizio di questa anticipazione del libro di Elisabetta Ambrosi, di cui possiamo leggere oggi sul Fatto Quotidiano, libro intitolato Guerriere, la resistenza delle nuove mamme italiane. Thank you. 9:17 minuti, 46 secondi al 335-5634-296. Arrivano molti messaggi dei nostri ascoltatori che ragionano sulle presunte scoperte scientifiche di Michio Kaku. Altri difendono giustamente, comprensibilmente, ci mancherebbe altro. A me è soltanto così una forma di vanità il piano di Brad Mehldau. Io non ho mai capito perché fa tanto ridere Brad Mehldau. Invece è bello, certo che è bello. Insomma, a me non piace tantissimo, me lo dico così sorridendo. Pazzesco come usa la mano sinistra Mehldau. Buona giornata, dice Francesca. E questo è il brano Resignation che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Noi continuiamo la nostra rassegna. Allora, da doppiozero.com, quindi dal web, vi segnalo un articolo di Giorgio Fontana. Condivido ergo sum. Questo è il titolo dell'articolo. Ed è un articolo interessante perché innanzitutto segnala un cambiamento nella lingua di tutti noi, ma di tutto il mondo. A un certo punto ci segnala che un termine che utilizzavamo molto poco e comunque in altri ambiti, in questo caso si è inserito nel nostro linguaggio in maniera assoluta, totalizzante quasi. Il termine condividere, to share in inglese. Se dico to share, condividere, pensiamo proprio ai social network, che sono un luogo nel quale passiamo tantissimo tempo e che quindi caratterizza in maniera molto forte le nostre, come dire, le nostre caratteristiche contemporanee. Scrive Giorgio Fontana su doppiozero.com: durante il summit web 2.0 del novembre del 2008, Mark Zuckerberg, cioè il presidente di Facebook, espresse la propria versione della celebre legge di Moore. Secondo quest'ultima, il numero di transistor su un chip raddoppia ogni 2 anni. La legge di Zuckerberg invece suona così: ogni anno la gente condivide il doppio dell'informazione condivisa l'anno precedente. Condividere significa mettere a disposizione degli altri utenti sui social ciò che ci interessa, che ci piace e che vogliamo trasmettere ad altri, quindi la capacità di, appunto, fare rete, condividere alcune parti importanti di ciò che ci colpisce e ci riguarda. 3 anni dopo Zuckerberg mostrò, dati alla mano, che la predizione era stata confermata. La curva dello sharing sui social network aveva un andamento esponenziale. E questo è davvero, secondo me, un elemento interessante di riflessione. Fra l'altro poi Giorgio Fontana su doppiozero.com segnala anche uno studio di Nicholas John, che appunto si occupa di questi temi. John analizza l'evoluzione del termine sharing nel tempo, evidenziandone la portata semantica sempre più ampia. Grazie a un'analisi quantitativa effettuata su 44 social network dal 99 ad oggi, il ricercatore mostra che la parola è diventata cruciale per il web 2.0 attorno al 2005-2007, subendo fra l'altro una curiosa estensione. Prima del 2007 espressioni come share your life o share your world, cioè condividi la tua vita, condividi il tuo mondo, non esistevano. Invece adesso a noi sembrano orizzonte comune, sembra linguaggio, invece fino a pochi anni fa non esistevano. Condividevamo singoli oggetti digitali, ma non la nostra vita. L'esplosione dei social media invece ha trasformato un verbo già diffuso nella cultura dei computer in uno slogan omnicomprensivo. Fra l'altro ci sono altre cose interessanti in questo articolo di Giorgio Fontana che troviamo su doppiozero.com, anche la riflessione su cosa in realtà, quando condividiamo, che cosa condividiamo. E qui si arriva al paradosso in cui si dice che molto spesso condividiamo articoli o contenuti che manco leggiamo e quindi ci trasformiamo semplicemente in utenti che scambiano informazioni senza conoscere, una specie di una macchina quasi perversa che sembra appunto scegliere i contenuti quasi a caso. Qui a me fa venire in mente 2 cose interessanti: da una parte un racconto molto bello di Rodolfo Wilcock contenuto nello Stereoscopio di Solitari. Wilcock è stato un grande scrittore italiano, ma di origine argentina, della seconda metà del Novecento, in cui immaginava che una casa editrice sceglieva i libri da pubblicare e li faceva scegliere da una gallina. Una gallina è uno sgabuzzino che doveva becchettare manoscritti che arrivavano, e questa gallina faceva scelte formidabili per l'editoria. Questa cosa, visto che prima abbiamo citato il Finnegan's Wake di Joyce, fa venire in mente un'altra gallina presente dentro il Finnegan's Wake, è un libro che manco si può leggere, però insomma meraviglioso, dove questa gallina a un certo punto ha un ruolo importante, scova una lettera che è decisiva per la sorte dei 2 fratelli protagonisti del libro. E questa gallina è forse quella a cui si è ispirato Rodolfo Wilcock nella traduzione che fece Rodolfo Wilcock di una parte del Feeling Us Wake, così Joyce parla di questa gallina. Ma qui uno stralcio. Facci strada, gentile volatile, così è sempre stato, domandate al passato se non è vero. Ciò che ieri l'uccella ha fatto, l'anno venturo lo può fare l'uomo, sia volare, sia far la muta, sia covare, sia giungere a un accordo nel nido. Ecco, abbiamo parlato di scienza, di evoluzione. Ecco, per Joyce, inventore, prefiguratore della televisione, per Joyce l'uomo si potrebbe trasformare immediatamente in gallina. Sono le 9:23 minuti e 44 secondi. Sta prendendo vita il pianoforte di Brad Mehldau questa mattina a pagina 3. Noi accogliamo la notizia con una certa soddisfazione, ma intanto io vi dico il tema della puntata di oggi. Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Duilio Giammaria. L'uccisione dell'orsa Danizza in Trentino ha indignato molti ascoltatori, non solo. Una violenza eccessiva ed evitabile. Fra l'altro viene in mente che c'è una legge tra gli sceneggiatori americani che dice, insomma, se tu vuoi creare rendere antipatico un personaggio, beh, non farlo uccidere uomini. A un certo punto metti una scena in cui uccide un animale, un cane, e questo diventerà subito molto antipatico ai telespettatori. E quindi, insomma, questa è una vecchia legge. Ma insomma, a proposito di Zanida, ma c'è anche chi ricorda che i troppi orsi in quei boschi stanno creando problemi seri al turismo e all'allevamento. Insomma, voi che cosa ne pensate? Questo è il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Duilio Giammaria. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo andando sulla Stampa, dove a pagina 28 e 29 troviamo una bellissima intervista di Elena Löwenthal a Fania Otz-Salzberger, che è la figlia di Amos Oz, oltre ad essere un'importante storica dei rapporti tra ebraismo, Italia, Germania, insomma. Io e mio padre Amos, così sopravvive la cultura ebraica, perché Fania Otz-Salzberg e suo padre hanno scritto insieme un libro, Gli ebrei e le parole, in uscita per Feltrinelli. La figlia primogenita dello scrittore israeliano racconta il libro dialogo scritto insieme con il genitore. La parte finale dell'intervista è molto bella, toccante, perché insomma si parla del libro. Lei dice: il libro è un'interpretazione del segreto della sopravvivenza ebraica attraverso i libri e la lettura in famiglia. Secondo noi esiste un antico segreto ebraico di sopravvivenza culturale, ed è un antico segreto ebraico magnifico, e che oggi è più che mai importante per ogni cultura del mondo. Se vuoi che i tuoi figli ricordino la loro cultura, l'amino, la capiscano e continuino a creare entro di essa, allora leggi insieme ai tuoi figli. Leggi con loro e condividi con loro le idee che ami. Leggi al tavolo di famiglia, associ i testi al cibo e al canto. Insegna loro a discutere con i testi che amano, ma prima di tutto insegna loro ad amarli. E comincia quando sono molto piccoli, prima che siano travolti dalle facili tentazioni. Questo è sempre stato il metodo ebraico e funziona ancora. Bellissima questa affermazione di Fania Otz-Salzberger. Fra l'altro, questa intervista si inserisce all'interno delle celebrazioni, perché questo è il fine settimana dell'ebraismo. Sarà un fine settimana, leggo dalla Stampa, intensamente ebraico, con iniziative in tutta Italia. Domani sera si apre a Milano il Jewish and the City, che sino al 16 proporrà all'insegna della libertà, che si celebra per la tradizione con la festa della Pasqua, tema dell'edizione di quest'anno. In contemporanea a Roma, la notte della Kabbalah apre da domani sera la 7ª edizione del Festival Internazionale di Cultura Ebraica, con un gran numero di ospiti italiani e internazionali. Il tema conduttore è la famiglia. Poi domenica 15 settembre la Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si celebra in tutto il vecchio continente con sinagoghe aperte, concerti, degustazioni, incontri. Ecco, c'è sempre una degustazione di mezzo. Certo che mette la stessa frase, appunto, sinagoga, degustazione, lascio un po' così. Il tema di quest'anno è Donna Sapiens, la figura femminile nell'ebraismo. Ma insomma, questo è il fine settimana ebraico. 9:27 minuti 52 secondi. Continua la nostra rassegna stampa di Pagina 3. Saluto Guido Zaccarini, buongiorno.
Buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Questo è il momento delle anticipazioni, le mie, le tue, le mie, perché anticipo ciò che si potrà leggere nei supplementi culturali del fine settimana, e tue, quelle di Primo Movimento che adesso vedremo. Quindi siamo già fuori da noi stessi, insomma, pieno trasporto spazio-temporale, visto che abbiamo aperto la puntata parlando di scienza. Ascoltatore, ci credo, abbiamo preso l'articolo, l'intervista a Micio Cacu, l'abbiamo preso sul Venerdì di Repubblica, in edicola oggi. E guardiamo le anticipazioni, vi dicevo. Sul Sole 24 Ore di domenica potremo leggere un intervento, anzi un racconto di Marcello Fois, Un piccolo forte dolore. Lo scrittore sardo sarà a Pordenone Legge per la serie di incontri Mappa dei sentimenti, e quindi Il Sole 24 Ore pubblica in anteprima il racconto Inquietudine, che proprio leggerà Fois al pubblico friulano. E poi, sempre su Sole 24 Ore, abbiamo parlato di Joyce questa mattina, troviamo due articoli, uno di Tim Parks, Saper leggere il buon Jim, dove Jim è James Joyce, e poi un articolo, una recensione molto bella di Maria Rosa Bricchi, dedicata a un libro appena uscito negli Stati Uniti, che racconta tutte le battaglie legali, le vicissitudini per pubblicare l'Ulisse di Joyce negli Stati Uniti, con avventure editoriali quasi al limite, insomma, della guerra tra gangster, tribunali, lotte contro la censura, eccetera. Un racconto molto divertente che ci dà Maria Rosa Bricchi recensendo questo nuovo libro. Invece vi segnalo da Left, la rivista Left, che esce ogni sabato, un'intervista di Simona Baggiorelli a Daniele Ciglioli, che è un filosofo, che ha pubblicato per Nottetempo un libro interessante, molto critica della vittima, e Se il lupo fa la vittima, potenti che si fingono martiri per affermare un potere, lacrime di coccodrillo per nascondere un delitto. Quindi tutta la retorica e la costruzione concettuale che si nasconde all'interno del, ormai, del concetto di vittima. E poi vi segnalo ancora invece su Alias di domenica un articolo dedicato alle prose brevi di Alexander Hamon, appena uscite per Inaudi. Guido Zaccarini invece, anticipazioni della puntata di oggi di Primo Movimento.
Oggi cominceremo con un autore importante, Claude Debussy, e poi passeremo a due invece musicisti, direi, piuttosto ignoti. Esaias Reusner, nato in Polonia e morto in Germania nel 600.
Ah beh, meraviglioso, io lo conosco benissimo.
Sì. A memoria l'intero corpus.
Sì, l'intero corpus.
E poi Giuseppe Tamplini, anche lui lo conosci, certo, benissimo.
Ma certo, sono affezionato anche.
Quando è vissuto?
Personalmente, beh, un'altra vita, ma me sì.
1808-1888, non c'è nemmeno sul Deum, il Deum è il dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, non c'è Tamplini, però noi ce l'abbiamo.
Fantastico, questa mattina ascolteremo cose mai udite a Primo Movimento.
Cose che voi umani non avete mai ascoltato.
Forse magari scoprirai che ce ne sarà un motivo, chi lo sa, ma insomma stiamo a vedere. Primo Movimento, invece, questa mattina finisce Pagina 3 insieme a Tommaso Margiotta alla console, Florinda Fiammi in redazione, Gianfranco Rossi in regia e curatore del programma. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto
con
Pagina 3, lunedì mattina alle 9 come sempre. Grazie.